Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Immaginate una grande foresta, un ambiente pieno di pericoli e difficoltà, difficile trovare cibo, animali pericolosi, feroci e tanti altri pericoli. C'è un villaggio in mezzo a questa foresta dove le persone vivono bene perché i grandi sono bravi e proteggono e curano i piccoli, i figli. Provvedono per loro tutti i loro bisogni e li proteggono dai pericoli. Quanto sarebbe saggio se un bambino di 7 o 8 anni che un giorno decide che non ha bisogno dei genitori, ma piuttosto vuole farcela per conto suo. Egli decide che anziché confidare nei genitori, che comprende seguire la loro guida, quando papà dice no, non andare lì perché ieri c'era una pantera, o non andare lì che c'è un grande pitone, cioè spiega dove sono i pericoli, decide no, no, io sono bravo, io sono forte. E lui prende una busta piena di un po' di cibo, un po' di provviste e lascia il campamento per andare a vivere da solo in mezzo alla foresta. Sarebbe saggio? Quanto sarebbe saggio per quel bambino di scegliere di confidare nelle proprie forze e nelle proprie capacità? Come andrebbe per lui quando arriva qualche immenso animale feroce? Come andrà per lui appena finisce quel po' di cibo che aveva portato via? Chiaramente sarebbe immensa stoltezza per lui di confidare in se stesso. Sarebbe impossibile per lui di sopravvivere senza la cura dei genitori. Grazie a Dio, raramente un bambino prende una decisione così stolta da piccolo. Tristamente, mentre pochi bambini sono così stolti, non si può dire lo stesso di tanti di noi adulti. Come quel bambino ha bisogno dei suoi genitori, noi abbiamo bisogno di Dio, grande bisogno. Infatti, molto più di quanto quel bambino ha bisogno dei suoi genitori. Anche se non lo sappiamo, noi dipendiamo da Dio per ogni aspetto della nostra vita. E perciò un aspetto fondamentale della vita cristiana è di riconoscere e tenere in mente che noi dipendiamo da Dio e come conseguenza di confidare in Dio in ogni aspetto della vita. Cioè, questo vuol dire restare attaccati a Dio. Questo vuol dire non confidare in noi stessi, non confidare nei nostri ragionamenti, non confidare nelle nostre capacità, non confidare in altri, ma confidare in Dio coscientemente e pienamente. Però purtroppo spesso non vogliamo confidare in Dio. Spesso preferiamo confidare in noi stessi o in qualcos'altro. Oggi consideriamo insieme dalla parola di Dio cosa vuol dire confidare in Dio. È un concetto che viene menzionato tante volte nella Bibbia. Cosa vuol dire confidare in Dio? E poi confidiamo come si può confidare in cose anziché in Dio. Possiamo vedere esempi di come non confidare in Dio e poi possiamo vedere delle promesse e benedizioni per chi confida veramente in Dio. E poi alla fine vedremo come applicare questo alla nostra vita ogni giorno. Iniziamo considerando che cosa vuol dire in pratica confidare in Dio. Cosa vuol dire confidare in qualcuno o qualcosa? Allora, è molto legato al discorso di credere. Ma visto che noi usiamo credere in un altro senso, non è la stessa cosa di solo credere. Vi spiego. credere può essere che io intellettualmente sono d'accordissimo, ci credo, proprio per me è vero. Ma confidare non è solo quello che credo, ma che vivo quello che credo. Mi aggrappa a quello che credo. Segue quello che credo. Quello che credo quando confido determina, quando confido, quello determina ogni decisione. Per aiutarci a comprendere meglio che cosa vuol dire confidare, vi do qualche esempio confrontando un credere di cuore ma intellettualmente con confidare. Immaginati con grossi problemi di cuore. E da quello che i dottori ti dicono, c'è un intervento che può trasformare la tua vita. Però l'intervento è estremamente rischioso nella tua condizione e potrebbe farti morire. Infatti, se il dottore che ti opera non è veramente bravissimo, c'è più probabilità che morirai. Ci serve un dottore veramente stupendo, eccellente, bravissimo. Allora ti metti a rinformarti e tu scopri che quel chirurgo lì è proprio rinomato, è famoso perché lui è bravissimo, ha una... tutti quanti quelli che hanno subito l'intervento con lui hanno sopravvissuto con ottimi risultati. E tu, avendo letto non un articolo solo ma più cose, tu ci credi con tutto il cuore. Quello è credere. Confidare e di accettare di lasciarlo operarti. Cioè un discorso è credere, sì, io credo che lui può fare. Un'altra cosa dice il dottore, mi presento a te per l'intervento, sapendo che un minimo sbaglio io morirò. Confidare non è solo credere, ma affidare la tua vita a lui. In senso più piccolo, ma pratico, in certi posti questo è più reale di quanto è qui finora. Tu puoi credere pienamente che una banca sia affidabile, ma confidare in quella banca è quando tu prendi tutti quanti i tuoi risparmi e li porti lì per metterli in un conto, convintissimo che quando ti servono ci saranno. È un discorso credere, sì, io credo, ho letto, è una buona banca. Un altro discorso portare tutto quello che hai accumulato negli anni e consegnare a loro. E con un piccolo ricevuto dire, no, questo ricevuto vale tutto quello che hai risparmiato da 40 anni. Quello è confidare. Poi un esempio che avete sentito simile. Immaginati di essere in un piccolo aereo in 3 o 4 persone volando sopra l'Amazzonia, la giungla. Il motore smette a funzionare e con grande difficoltà il pilota riesce a atterrare su un piccolo fiume. Però nell'atterrare così l'aereo viene distrutta, quindi non può più volare. E sta lì nel fango, nella riva del fiume. E siete tutti salvi, grazie a Dio. Allora, hai due scelte. Tu puoi dire, ma visto che l'aereo è bianco, può darsi verranno a cercarci e volando sopra vedranno l'aereo e così possono salvarci. Questa è una possibilità. Ma nell'aereo l'altro passeggero è un esperto della giungla. E lui dice, guarda, non verranno a cercarci, non abbiamo lasciato nessuno dove andavamo. Quindi dobbiamo lasciare l'aereo. Però dove stiamo, capisco dove stiamo, e noi siamo 600 chilometri dalla civiltà, tramite la giungla più pericolosa del mondo. Animali selvatici che possono uccidere un uomo in un attimo, difficoltà di trovare il cibo, serpenti velenosi, però sono esperto. Se vieni con me saranno mesi di camminare per sopravvivere, ma arriveremo alla civiltà. Quindi, tu puoi dire, io credo che lui è esperto, io credo che lui è capace, ma non è confidare. Confidare è dire, andiamo, ti seguo. Abbandonando ogni altra speranza. Perché confidare vuol dire abbandonare ogni altra speranza. E pongo tutto qui. Questo è confidare. Qui arriviamo a capire il significato di confidare. Confidare in qualcuno vuol dire abbandonare ogni speranza in altre cose, compreso in se stesso, per sperare solo e totalmente in quella persona o in quella cosa. Quindi, per esempio, confidare in un dottore vuol dire no, Gli altri dottori mi dicono una cosa contraria, confido in lui, faccio la cura che dice lui, perché non puoi fare due cure, perché sono proprio contrarie. E ci sono tre dottori, tre cure, tre suggerimenti, ognuno contro l'altro, e tu alla fine non solo credi, ma confidi in quel dottore e fai quello che dice lui. Quello è confidare. Confidare in qualcuno, e questa è la cosa più difficile, vuol dire smettere di confidare in te stesso. Devi abbandonare tutto e fidarti di quella persona sola e seguire tutto quello che dice. Questo è confidare. Se tu dici, ma io ti seguo ma valuto passo per passo, tu non confidi in lui. Confidi nel tuo ragionamento, voglio distinguere. Se il tuo seguire e tu devi valutare passo per passo, non ti stai confidando in quella persona o in questo caso in Dio. Ti stai confidando nel tuo ragionamento dicendo valuto come cosa ne penso in quella decisione, in quel comandamento, valuto se mi sembra valido, se io credo che mi porta buoni frutti, buoni risultati, lo faccio. Quello non è confidare. Anche se fai la cosa giusta, non è confidare in Dio, è confidare nei tuoi ragionamenti. No, no, confidare è aggrapparti e dire seguo, e anche se non quadro con quello che a me sembrerebbe la cosa più saggia, non importa, mi fido di te. Mi fido di te. Allora, spero che questo ci aiuti a capire di più cosa vuol dire confidare. Adesso consideriamo che cosa vuol dire confidare in Dio. Per vivere dobbiamo confidare in qualcuno. Tutti confidiamo, tutti confidiamo, tutti camminiamo per fede. La domanda sta in chi? In noi stessi, in qualcun altro oppure in Dio? Allora, di natura, da quando Adamo ed Eva hanno scelto di peccare, l'uomo ha avuto la tendenza di natura, confidare in se stesso. Questa è la nostra natura. Questo soddisfa l'orgoglio dell'uomo. Questo soddisfa la carne. Perché vogliamo vederci forti, vogliamo vederci nel giusto, vogliamo vederci capaci. Basta osservare i bambini piccoli. E li senti parlare spesso di quanto sono forti e quanto sono capaci a sconfiggere tutti i amici. Quel bambino nella giungla, sai come lui parlava, giocava? E io se dovessi andare fuori con la mia piccola spada, con la mia lancia, potrei uccidere qualunque pantera che mi attaccasse. Lui direbbe quello, convinto di sé. Se avesse una pantera, riderebbe di lui prima di mangiarlo. Riderebbe di lui prima di mangiarlo. Sarebbe spranato, deciso, sangue, dolore e poi mangiato. Però vogliamo vantarci. Vogliamo vederci forti. Vogliamo credere che siamo capaci a superare i problemi e vincere per conto nostro. L'orgoglio nato nel cuore dell'uomo lo spinge a voler credere che egli può risolvere i propri problemi. Effettivamente l'uomo vuole credere di poter essere il proprio salvatore. Vogliamo confidare in noi stessi. Spesso, man mano che uno cresce, l'uomo si rende conto sempre di più che non è capace di risolvere i propri problemi. E perciò comincia a cercare al di fuori di sé qualcuno in cui confidare. Vuole trovare chi può proteggerlo, chi può salvarlo dalle difficoltà. Per esempio, tante persone confidano nella religione e voglio distinguere fra la religione e Dio. Non è la stessa cosa. Confidare nella religione vuol dire confidere che se io faccio questo e faccio quello e vivo in un certo modo, allora mi andrà bene. Quindi effettivamente è legato sempre a me. Oppure è legato a delle persone che possono essere salvatori, mediatori, che possono ottenere per me aiuto o grazia. Quindi in qualche modo è credere, non in grazia, ma proprio che io facendo le cose giuste, o facendo certe preghiere, o facendo questo, allora mi andrà bene, come voglio io, che poi già non è confidare. Ci sono persone oggi che confidano nella scienza, o nella tecnologia, che credono che possano risolvere tutti i problemi. Si vede questo, per esempio, uno è ammalato, magari un tumore, qualcosa di grave, e dice, ma mi fido dei dottori, sono bravi, sono tranquillo. Si confida nella bravura dei dottori, come se avessero il potere di veramente guarire, non capendo che la vita sta sempre nelle mani di Dio. Oppure faccio un viaggio, ma non hai timore di volare, di fare quello, di andare in quella strada per cosa? No, è una linea molto brava, questo qui controllano tutti, i piloti sono bravissimi, controllano aerei. Quindi confido nella tecnologia e negli uomini. Tante persone si confidano nei soldi. E non solo soldi, ma con un lavoro stabile. Si vede questo, per esempio, perché si impegnano molto a punto di sacrificare altre cose per avere un lavoro sicuro, visto così, un lavoro sicuro. La cosa importante, figlio mio, ascoltami, impegnati, studia, perché ti serve un buon lavoro. Se hai un buon lavoro, allora sei a posto, confidando in un buon lavoro, non capendo niente, quanti possono cambiare per rovinare la tua situazione. Però ci sono tante persone che credono in una sicurezza di avere qualcosa di cosiddetto stabile, di abbastanza soldi, un lavoro cosiddetto sicuro. Ci sono tante persone che confidano nell'approvazione degli altri, si impegnano a fare quello che li porterà ad essere visto bene dagli altri. Avete visto il mio cammino in Cristo? Avete visto quanto sono bravo come cristiano, come pastore? Avete visto quanto faccio? Avete visto quanto prego? Avete visto? Può essere in qualcosa non spirituale, può essere scuola, capacità, eloquenza, può essere qualunque cosa, ma vogliamo essere visti bene perché crediamo che quello mi porterà a una buona vita. Se tutti notano quanto sono bravo, o bello, o forte. La Bibbia ci insegna che l'approvazione degli altri non vale nulla, perché gli altri non possono benedirci. Non so se avete notato, ma da questi esempi possiamo capire che effettivamente noi viviamo per quello in cui confidiamo. Pensate a questo. Se uno confida nei soldi, organizza la sua vita in modo da poter, quanto umanamente può, da poter avere una fonte sicura di soldi. Cioè, se uno confida nei soldi, gestisce la vita per avere sempre abbastanza soldi. Se uno confida nell'approvazione degli altri, in decisione dopo decisione, cercherà quello che gli farà essere approvato dagli altri, prenderà le sue decisioni così. Se uno confida nella religione, cercherà nelle sue decisioni a fare quello che la sua religione dichiara, sperando, ecco, se io faccio quello, mi andrà bene. Se uno confida nella scienza o la tecnologia, cercherà di organizzare la vita ad avere la massima della tecnologia o la scienza che riesce a ottenere. Allora voglio cercare quel dottore lì perché lui è più bravo. Cioè, non è sbagliato cercare un medico più bravo, ma così posso essere tranquillo. Cercherò sempre che sia tecnologia, che sia quelli più bravi. Se uno confida in se stesso, ed è quello che fanno tanti, vivrà mettendo se stesso al primo posto, trascurando Dio. Non vorrà arrivare ad una confessione pubblica che gli altri possano vederlo pienamente nel suo peccato, perché devi proteggere l'immagine, perché credi in se stesso. E se io ammetto di essere debole, come posso, non usare mai le parole, ma come posso salvarmi? Come posso fare? Io devo essere forte. Tu hai mai valutato la tua vita? E vedendo la tua vita tu dici, sono stato forte, sono arrivato dove sono io oggi perché sono stato forte, perché dipendeva da me. Nel mio matrimonio, nella mia famiglia, nel mio lavoro, dipendeva da me, dovevo spingermi, dovevo forzarmi, dovevo perseverare. Ai, grazie a Dio, ci sono arrivato, grazie a Dio, perché dico grazie a Dio? Grazie a me? Come la vedo? Vedo che sono arrivato dove sono arrivato perché mi sono impegnato, sì sì, Dio mi ha aiutato, ma io mi sono impegnato. Confidare in se stesso. Alla luce di tutto questo, confidare in Dio vuol dire non fidarci più di noi stessi, non fidarci più della scienza e della tecnologia, non fidarci più degli altri, non fidarci più della religione, non fidarci più di un lavoro stabile. Vuol dire aggrapparci a Dio in tutto. Mi metto a lavorare, uso la tecnologia che Dio provvede, ma non credo in tutto quello. Confidare in Dio vuol dire essere convinto che solo Dio può sostenermi e proteggermi e curarmi e provvedere per me. Vuol dire abbandonare ogni altra fiducia, ogni altra speranza e aggrapparci a Dio con tutto il cuore, convinti che Lui solo può benedirci in qualunque campo. Vuol dire porre tutta la nostra speranza in Dio. Confidare in Dio ci porta a dire no al peccato, perché crediamo che stare vicino a Dio vale più di quello che il peccato può offrirci. Dobbiamo capire, quando noi pecchiamo, stiamo confidando nel peccato. Pensate, parliamo di egoismo. Io sono egoista perché il mio peccato mi promette, se tu pensi a te, starai bene. Ed io confido in quello più che mi confido in Dio. L'orgoglio. Io non ho tempo di aiutare gli altri, devo pensare a me. Oh, non hai capito, devo pensare a me. Quindi mi sto confidando in me. Il mio peccato sempre si mette al posto di Dio, promettendomi il bene che solo Dio può darmi. Allora devo, ma se io ho bisogno di sfogarmi, mi fa meglio quando ogni tanto, mi sfogo. Io credo che il peccato mi benedirà più di quanto Dio mi benedirà. Confidare in Dio vuol dire smettere di confidare nel peccato. Vuol dire Dio, certo lavoro, ma il mio lavoro sicurissimo può cambiare domani. Io posso battermi la testa e non essere più capace a lavorare. Può succedere che non sapevo, ma la ditta stava facendo cose illegali, arrivano le finanziarie e tutto viene chiuso. Cioè non posso fidarmi di un lavoro per quanto sia... È lo Stato, ma io lavoro per lo Stato, lo Stato. Cos'è sicuro in questo mondo se non solo Dio? Non è sbagliato lavorare e ringraziare Dio per il lavoro che forse sarà stabile, ma solo perché Dio la rende stabile e mi dà la capacità di continuare a lavorare. La domanda è dove pongo le mie speranze? La Bibbia è piena di esempi di persone che confidano in Dio e di persone che non confidano in Dio. Vorrei leggere alcuni versetti che descrivono persone che non confidano in Dio. La Bibbia ci mostra che questo è un peccato ed è stoltezza. Confidare in qualcosa diverso da Dio ci ostacola da Dio e ci ostacola dalla salvezza. Per esempio, nell'Evangelo di Marco, e non solo, Gesù parla con il giovane ricco. Se ricordate, il giovane ricco venne da Gesù chiedendo cosa deve fare per ereditare la vita eterna. Il giovane, sentendo che doveva smettere di confidare nelle sue ricchezze, effettivamente Gesù ha detto quello, perché fino a quel giorno lui, che era molto ricco, confidava nelle sue ricchezze. E Gesù dice, se tu vuoi me, se tu vuoi la vita eterna, devi avere me, devi smettere di confidare in quello. Dai di tutto, vieni a seguirmi. E lui andò via triste. E Gesù a quel punto diceva quanto è difficile per i ricchi entrare in cielo. I discepoli, ma allora chi può essere salvato? E leggo Marco 10, 24. E i discepoli sbigottirono alle sue parole. Ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro, figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. Con questa dichiarazione Gesù dichiara quanto è difficile per coloro che credono nelle ricchezze o qualunque cosa terrena di entrare in cielo, ovvero Gesù sta dicendo che chi confida in qualunque cosa della terra avrà difficoltà a abbandonare quella cosa per poter aggrapparsi a Cristo per essere salvato. Io prego che vedremo il grave pericolo di confidare nelle cose della terra. È ugualmente un grave peccato confidare in se stesso, nelle proprie capacità, nelle proprie forze, nella propria intelligenza. Allora, Dio aveva dato a Paolo, l'apostolo, una capacità che non ha dato a nessun altro apostolo. Paolo ha compiuto più di tutti gli apostoli. Aveva un cervello incredibile di poter, proprio ha scritto una grandissima parte del Nuovo Testamento, un grande dottore, una forza incredibile, ha subito tante sofferenze, persecuzioni e andava sempre avanti. Ma Dio, sapendo che Paolo aveva una tentazione allora di confidare in se stesso, nelle sue grandi capacità, gli ha dato tante di quelle difficoltà che Paolo non poteva confidare in se stesso. E Paolo ne parla in 2 Corinzi 1:9. E Paolo riconosce qui che le prove terribili servivano per aiutare lui e i suoi compagni a non confidare in loro stessi, ma solo in Dio. Leggo, questo è buono, 2 Corinzi 1:9. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Dio ha dato a Paolo delle prove terribili al punto quasi di morire affinché non confidasse in se stesso insieme ai suoi compagni. Questo è anche il punto di Paolo in Filippesi 3:3. I veri circoncisi infatti siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù senza confidarci nella carne. Confidare nella carne, se stesso, è il contrario di confidare in Cristo. Se tu ti confidi in te stesso, non puoi confidarti in Cristo. Se tu, grazie a Dio, io sono capace, aggiungi quella bella frase, grazie a Dio, ma ti vedi come capace tu, non puoi confidare in Cristo. Coloro che non hanno Dio, per quanto possano essere religiosi, non riconoscono e non riescono a concepire la cura di Dio. Questo è importante. Chi è senza Dio non può capire confidare in Dio. Perché per loro Dio non esiste. Per quanto possa, no, io credo in Dio, ma è un Dio invisibile. Non possono concepire cosa vuol dire veramente confidare in Dio. Sembra a loro assurdo. Quando Giuda, la nazione di Giuda, fu circondato dall'esercito di Assiria. Il re Sennacherib stava per distruggerli, aveva già sconfitto tanti altri. In Secondo Re 18, versetto 20, troviamo la dichiarazione di questa portavoce del re Sennacherib, la portavoce Rabshakeh. Secondo Re 18:20, notate che lui non riesce a concepire come loro potrebbero confidare in Dio. Lui dice, ma guardate l'evidenza, siete circondati, non avete quasi nulla di soldati, siamo in tanti, come si può confidare nel vostro Dio? Lui proprio per lui è logico, non capiva. Leggiamo, secondo Re 18:20 in avanti, questo è Rabshakeh che parla. Pensi forse che consiglio e forza per fare guerra siano soltanto parole vane? In chi confidi per esserti ribellato a me? Ora ecco, tu confidi nel sostegno di questa canna rotta che è l'Egitto, che penetra nella mano di chi vi si appoggia e la fora? Tale è appunto il faraone, il re d'Egitto, per tutti quelli che confidano in lui. Forse mi direte, noi confidiamo nell'Eterno, il nostro Dio, ma non forse quello stesso di cui Ezechia ha rimosso gli altri luoghi e gli altari, dicendo a Gerusalemme, voi adorerete soltanto davanti a questo altare a Gerusalemme? Salto giù a 28. Rabshakeh allora si alzò e gridò a gran voce in ebraico dicendo, udite la parola del gran re, il re di Assiria. Così dice il re, non vi inganni Ezechia, perché egli non potrà liberarvi dalle mie mani. Né vi induca Ezechia a confidare nell'Eterno, dicendo, certamente l'Eterno ci libererà e questa città non sarà data nelle mani del re di Assiria. Lui dice a loro, e posso dire, umanamente parlando, di buon cuore, non confidate nell'Eterno. Cosa poteva fare un Dio contro un esercito come noi? Perché non capiva. Un non credente non può capire, non può aver ragione per un non credente di confidare in Dio, perché non conosce Dio. Non riesce a comprendere questo perché non conosce Dio personalmente e quindi non dobbiamo essere sorpresi quando le persone intorno a noi che ci vogliono bene non capiscono la nostra scelta di confidare in Dio. Non possono confidare in Dio e quindi non possono comprendere la nostra scelta. Sembra stoltezza. Salmo 20. Leggiamo che ci sono quelli che confidano nella forza, in questo caso carri e cavalli, ma i credenti confidano nell'Eterno. Vi leggo Salmo 27. Alcuni confidano nei carri e altri nei cavalli, ma noi ricorderemo il nome dell'Eterno, il nostro Dio. Noi confidiamo in Lui. Non confidiamo nelle forze umane o nelle forze che gli uomini possono usare, perché questo è il contrario di confidare in Dio. In Salmo 52 leggiamo della fine degli uomini che non confidano in Dio. Questo è importante. Salmo 52, leggo da 5 a 9 e leggiamo il contrasto. Dove finiranno coloro che confidano in loro stessi e coloro che confidano in Dio. È triste questo. Perciò Dio ti distruggerà per sempre. Egli ti afferrerà, ti strapperà dalla tua tenda e ti stradicherà dalla terra dei viventi. I giusti lo vedranno e temeranno e rideranno di lui dicendo, ecco l'uomo che non aveva fatto di Dio la sua fortezza, ma confidava nell'abbondanza delle sue ricchezze e si faceva forte della sua malvagità. Ma io sono come un ulivo verdeggiante nella casa di Dio. Io confido sempre nella benignità di Dio. Ti celebrerò per sempre per quanto hai fatto e alla presenza dei tuoi santi spererò fermamente nel tuo nome perché è buono. È importante capire che non confidare in Dio è sempre una forma di orgoglio. Infatti l'orgoglio è il contrario di confidare in Dio. Tu non puoi confidare in Dio se tu sei pieno di orgoglio e perciò bisogna essere umile. Bisogna essere umile per poter confidare in Dio. Leggo Proverbi 28, versetto 25. Chi ha il cuore gonfio di orgoglio fomenta contesa, ma chi confida nell'Eterno prospererà. Allora, quando troviamo questi contrasti, sta proprio contrastando, chi confida nell'Eterno non ha il cuore gonfio di orgoglio. Chi ha il cuore gonfio di orgoglio non confida nell'Eterno. Sono due contrasti. Uno, quello pieno di orgoglio, fomenta contese, spesso la sua vita a scontri con altri. Invece chi confida nell'Eterno prospererà. L'unico modo di confidare in Dio è di umiliarsi e non confidare in se stesso per poter confidarsi in Dio. Abbiamo letto solo pochi di tanti brani che rendono chiaro che è stoltezza confidare in noi stessi, nel caro, nei cari, nella tecnologia, nella ricchezza, in qualunque cosa. È stoltezza. La Bibbia ha tanti esempi di persone che fanno naufragio perché confidano in loro stessi. Chi dice, io sono forte, cadrà. Così dice Gesù, Chi vive per la spada, dalla spada morirà, perirà. Per il mondo c'è una via sola, quello in confidare in qualcosa, una via larga e spaziosa, confidare in qualcosa, ma non in Dio. Ma confidare in qualunque cosa oltre a Dio è sottezza, perché solo Dio può curarci. Quindi la Bibbia dimostra la sottezza di confidare in qualunque cosa oltre a Dio. Per un po' di tempo può andare bene. Per un po' di tempo ci può avere successo, divertimento, una vita bella, confidando in altre cose. O confidando nel se stesso, o negli altri, nelle ricchezze, nelle forze, nelle regioni, nella propria intelligenza, nella tecnologia. Ma prima o poi arriverà la rovina. La rovina eterna. Come esempio di questo, Gesù racconta la parabola dell'uomo stolto, dell'uomo ricco che era stolto, che confidava nelle sue ricchezze. Vi leggo Luca 12, Luca 12 da 15 a 21. Trovate e leggete con me, seguite con me. Luca 12, 15 a 21, Gesù parla, poi disse loro, fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Ed egli disse loro una parabola. La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto. Ed egli ragionava fra sé dicendo, che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse, questo farò, dimollerò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ma Dio gli disse, stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. E di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Punto qui è chiaro. Confidare in qualcosa di questo mondo anziché in Dio. Perché quello è il modo di essere ricco verso Dio, confidare in Dio. Confidare in qualunque cosa di questa vita è stoltezza e finirà con la rovina eterna della persona. Per uno che studia, ma che importa? Effettivamente senza Cristo la vita è sarà un disastro, finirà con tormento. E tutto le cose che uno riesce a ottenere non hanno alcun valore. Per quanto è stolto non confidare in Dio, è altrettanto benedetto confidare in Dio con tutto il cuore. Voglio guardare alcuni dei tantissimi versetti che parlano delle benedizioni per coloro che confidano in Dio. Confidare in Dio vuol dire confidare in Dio quando vediamo quello che sta facendo e vuol dire confidare in Dio quando non capisco minimamente quello che sta facendo. Vuol dire confidare in Dio quando tutto va liscio e vuol dire confidare in Dio quando sono inondato di ingiustizie contro di me. Colui che porta avanti il mondo giusto, porterà avanti la mia vita e devo fidarmi di questo. Un ottimo esempio di confidare in Dio anche quando tutto va male, tutto è buio, è la preghiera di Davide in Salmo 13. Salmo 13. Questa preghiera ci mostra cosa vuol dire confidare in Dio quando io non capisco minimamente quello che Dio sta facendo. Salmo 13, da 1 a 6. Notate che la situazione di Davide è terribile. Egli non vede la cura di Dio. Ma questo non cambia che egli continua a confidare nell'Eterno. Seguite mentre leggo. Fino a quando, o Eterno, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando farò deliberazione nella mia anima e avrò afflizioni nel mio cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il mio nemico sopra di me? Guarda attentamente e rispondimi, o Eterno, Dio mio. Illumina i miei occhi affinché non mi addormenti nel sonno della morte. Perché il mio nemico non dica, l'ho vinto! E perché i miei nemici non si rallegrino quando vacillo. Ma io confido nella tua benignità. E il mio cuore esulterà nella tua liberazione. E io canterò all'Eterno perché Egli mi ha trattato con grande magnanimità. La situazione di Davide era terribile, non vedeva nulla, si sentiva abbandonato, eppure diceva: ma io confiderò nell'Eterno. Confidare nell'Eterno non è finché posso capire quello che sta dicendo e facendo, scusate, perché a quel punto non è nell'Eterno, è perché io capisco, ah sì, allora capisco, ah allora posso avere pace. Quello non è confidare nell'Eterno, questo è confidare nell'Eterno. In momenti di pericoli, quando le cose vanno male, quando abbiamo paura, anche in questi momenti dobbiamo confidare nell'Eterno. Confidare nell'Eterno vuol dire temere Dio, cioè essere umile nei confronti di Dio e capire quanto il nostro peccato è un'offesa contro Lui. Non posso confidare nell'Eterno se non odio i miei peccati perché so che sono contro Dio. E quindi devo essere pronto a confessare ogni peccato. Non posso confidare in Dio senza confessare i miei peccati. Perché se io confido in Dio senza confessare i peccati, io ho inventato un Dio mio. Non è il Dio vero. Perché il Dio vero non ci accoglie finché non portiamo i nostri peccati davanti chiedendone perdono. Infatti voglio leggere Salmo 25. Da 1 a 13. Questo è una descrizione di uno che si confida nell'Eterno. E vogliamo seguire l'esempio qui di Davide. Salmo 25, da 1 a 13. A te, o Eterno, io elevo l'anima mia. O Dio mio, in te confido. Fa che non sia confuso, che i miei nemici non trionfino su di me. Sì, fa che nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente senza motivo. O Eterno, fammi conoscere le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e ammaestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero grandemente in te tutto il giorno. Ricordati, o Eterno, delle tue compassioni e delle tue misericordie, perché sono da sempre. Non ricordarti dei peccati della mia giovinezza, né delle mie trasgressioni, ma nella tua benignità ricordati di me, o Eterno, per amore della tua bontà. L'Eterno è buono e retto, perciò Egli insegnerà la via ai peccatori. Egli guiderà i mansueti nella giustizia e insegnerà la sua via agli umili. Tutte le vie dell'Eterno sono benignità e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Per amore del tuo nome, o Eterno, perdona la mia iniquità, perché essa è grande. Chi è l'uomo che teme l'Eterno? Egli gli insegnerà la via che deve scegliere. Egli vivrà nella prosperità e la sua progenie erediterà la terra. Questo è uno che confida nell'Eterno, timorato di Dio, confessa il suo peccato, odia il suo peccato, non spera in se stesso, si aggrappa alla bontà di Dio, avendo confessato per essere perdonato. Questo è chi confida nell'Eterno. La Bibbia contiene tantissime meravigliose promesse per coloro che credono nell'Eterno. Voglio leggere solo alcune di queste promesse, proprio un assaggio di un banchetto di promesse. E la mia preghiera è che questo piccolo assaggio possa esserci uno stimolo a confidare veramente in Dio giorno per giorno, in ogni situazione, quando vediamo la luce e quando non vediamo la luce, ma che possiamo fidarci di Dio confidando in Lui in ogni situazione. Voglio iniziare leggendo Salmo 9, 7 a 10. Ma l'Eterno rimane per sempre. Egli ha stabilito il suo trono per fare giudizio. Egli giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. L'Eterno sarà un rifugio inespugnabile per l'oppresso, un rifugio inespugnabile in tempi di distretta. E quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché tu, o Eterno, non abbandoni quelli che ti cercano. Grazie a Dio per questa promessa meravigliosa. Ora leggo la promessa in Salmo 21, versetto 7. Chi confida in Dio non sarà smosso, sarà curato da Dio in ogni prova. Questo è quello che dice Davide quando era re, quindi parla di se stesso come re, ma quello che dice vale per qualunque credente. Salmo 21, versetto 7. Poiché il re confida nell'Eterno e nella benignità dell'Altissimo, non sarà mai smosso. Chi confida nell'Eterno e non in se stesso, non negli altri, non nelle proprie forze e capacità, non nell'approvazione degli altri, non in un lavoro stabile, ma confida nell'Eterno, non sarà mai smosso. In Salmo 22, versetto 4 e 5, leggiamo una dichiarazione di come Dio aveva curato il popolo al tempo di Mosè. E Dio rimane fedele per coloro che confidano in Lui oggi. Salmo 22, 4 e 5. I nostri padri hanno confidato in te, e tu li hai liberati. Gridarono a te e furono liberati. Confidarono in te e non furono delusi. Fratelli, sorelle, abbiamo bisogno di ricordare la fedeltà di Dio nel passato, nella nostra vita e nella vita di altri, perché rafforza la nostra fede per oggi. Anche Salmo 28, Salmo 28 parla della cura di Dio per chi si è confidato in Lui. Salmo 28, versetto 7, l'Eterno è la mia forza e il mio scudo. Il mio cuore ha confidato in Lui e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e lo celebrerò col mio canto. Dio cura sempre coloro che confidano in Lui. Salmo 32, versetto 10, è una promessa meravigliosa. Ascolta attentamente, e più che solo ascoltare, fate che sì che questa promessa sia incisa nei vostri cuori, da ricordare sempre. Salmo 32, versetto 10, lodo Dio per questo. Molti sono i dolori dell'empio, ma chi confida nell'Eterno sarà circondato dalla sua benignità. Molti sono i dolori dell'empio, ma chi confida nell'Eterno sarà circondato dalla sua benignità. Chi confida veramente nell'Eterno sarà circondato dalla sua benignità. Questo non vuol dire che non ci saranno prove, non ci saranno difficoltà, non ci saranno problemi. No, no, ci saranno. Ma in mezzo a ogni prova, Dio gestirà tutto per curare perfettamente quel credente che confida in Lui, perché circonderà quel credente con la sua benignità. Un altro brano che ci esorta a confidare nell'Eterno e poi ci spiega che Egli opererà per curarci, è Salmo 37. Questo stupendo Salmo che amo tanto. Salmo 37, leggo da 3 a 5, in mezzo a tanti altri versetti stupendi. Salmo 37, 3 a 5. Confida nell'Eterno e fa il bene. Abita il paese, coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui, ed Egli opererà. Quando confidiamo nell'Eterno, Egli opererà. Quando confidiamo nell'Eterno, che vuol dire ci umiliamo, abbandoniamo i sogni terreni, tutti quanti quelli che sono collegati al nostro orgoglio. Ricordate Paolo in Filippesi? Quello che mi era importante, quella che mi era tesoro, effettivamente sta dicendo, considero spazzatura per l'eccellenza di conoscere Cristo e essere trovato in Lui. Quando confidiamo in Dio, è legato a trovare il nostro diletto nell'Eterno, Egli ci darà i desideri del nostro cuore e saranno ben diversi di quello che erano quando non confidavamo in Lui. Cosa dice l'Apostolo Paolo dell'approvazione degli uomini? Ricordate? Diceva che non gli importava nulla. Lui era a volte odiato e a volte era innalzato. A lui non importava. Lui voleva solo che Cristo fosse magnificato nel suo corpo, in vita o in morte. Una verissima, bellissima dichiarazione, Salmo 84, versetto 12. O Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Può essere beato. Molto semplice. Abbandona ogni altra speranza e confida nell'Eterno. Nulla nel mondo può portarci ad essere beato, solo Dio. E il modo di essere beato da Dio, confida in Lui totalmente. Non dobbiamo mai confidare in noi stessi, né negli altri, né nelle ricchezze e le cose materiali, né nella tecnologia, né nella religione. Dobbiamo confidare in Dio e in Dio solo. Gli uomini più forti non possono salvarci. L'approvazione più grande non può salvarci. Salmo 118, 8 e 9. È meglio rifugiarci nell'Eterno che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nei principi. Confidare negli uomini più grandi, più potenti, è uno spreco. Solo nell'Eterno siamo sicuri. Un buon lavoro stabile agli occhi del mondo non ti rende sicuro. Un buon dottore non ti rende sicuro. Tante intelligenze e capacità che hai tu non ti rende sicuro. Ma io ho anche tanto grinta. Non ti rende sicuro. Oh. Che possiamo smettere di credere che è stato il nostro grande impegno e le capacità che Dio mi ha dato che mi hanno portato buoni risultati. È solo, esclusivamente Dio. E qualunque volta che io vedo la mia vita, dico, Signore, grazie a Te, sono arrivati dove sono perché Tu mi hai dato tante capacità. Tu mi hai dato grinta. Io ho perseverato in quegli anni, Signore, tutto dovuto a Te, chiaramente. Grazie. Ed io mi confido non in Dio. Ricordate i due che sono andati a pregare nel Tempio? Il fariseo e il pubblicano. Il fariseo, Signore, grazie che non sono come altri uomini. Lui, Signore, so che se non fossi per la Tua grazia sarei come gli altri. Ma non sono come gli altri a causa della Tua grazia. Gesù dice, lui è andato a casa ancora condannato. Perché nonostante che attribuiva a Dio, confidava in se stesso. No, lasciamo stare confidare in noi stessi. Confidiamo in Dio. Infatti, chi confida in Dio sarà stabile. Salmo 125, versetto 1. Quelli che confidano nell'Eterno come sono il monte Sion che non può essere smosso, ma rimane in Eterno. Concludo questi pensieri con un salmo che ci ricorda che è assurdo confidare negli uomini, compreso confidare in noi stessi, perché gli uomini muoiono e i loro progetti cadono a terra. Leggo Salmo 146, versetto 3 e 4. Non confidate nei principi né in alcun figlio di uomo che non può salvare. Quando il suo spirito se ne va, egli ritorna alla terra e in quello stesso giorno i suoi progetti periscono. Allora, alla luce di tutto questo, come dobbiamo vivere? Queste non sono verità da solo incassare. Ok, ho imparato più dottrina oggi, no. Questo riguarda come viviamo. La prima domanda che ognuno di noi dovrebbe fare con onestà, ognuno dovrebbe esaminarsi e veramente davanti a Dio, Signore, sto veramente confidando in Te solo e non minimamente in me stesso o negli altri o un lavoro stabile o in questo o in quell'altro. Sto confidando in Te o piuttosto sto confidando in me stesso o che gli altri possano vedermi bene. ok, posso avere quel tipo di lavoro, ok, le cose possono andare come voglio io. In cosa sto confidando? Quanto è facile togliere i nostri occhi da Cristo e quasi senza renderci conto cominciare a confidare in qualcos'altro oltre a Dio. Per esempio, quando ci troviamo con problemi economici che Dio permette, è facile cominciare a pensare a quel lavoro più stabile. Oppure in un mondo che ormai l'economia qui in Italia non è stabile, ci sono tanti dubbi, allora è facile, ah, io voglio che mio figlio faccia qualche carriera dove possa avere un lavoro sicuro. Quale tipo di lavoro sarebbe sicuro? Allora, in sé il ragionamento non è male, ma a volte facilmente arriviamo a confidare in questo, che vuol dire non in Dio. Quindi in modo subdolo possiamo confidare, per esempio, in cose materiali, sicurezze cosiddette materiali, anziché in Dio. Se questo è il tuo caso, riconoscilo come peccato, confessalo e riponi di nuovo la tua fede in Dio e Dio solo, confidando in Lui. Chi cerca per primo il regno e la giustizia di Dio sarà curata da Dio nelle cose materiali. Un altro modo che facilmente vogliamo confidare negli altri è di essere tutto presi da quello che gli altri pensano di noi. Lo vediamo importante che gestiamo molto la vita nel come parliamo, cosa diciamo, come rispondiamo, pensando cosa diranno di me, come mi vedranno. Questa è una forma di cercare l'approvazione degli uomini, la gloria degli uomini, è una forma di orgoglio. Quando questo è il nostro cuore, magari cerchiamo di seguire Dio perché cerco, io sono un pastore, quindi per essere visto bene devo essere un bravo pastore, devo evitare certi peccati, devo comportarmi in un certo modo, ma posso farlo perché voglio essere visto bene, voglio successo. Questo non è confidare in Dio, è confidare nella gloria degli uomini. Forse non è un campo spirituale, forse nel mio lavoro, e fra amici, nello sport, può essere in mille campi. Però tutto questo vuol dire confidare nelle approvazioni degli uomini, nella gloria degli uomini e non in Dio. Se questo è il caso, bisogna riconoscerlo, confessarlo e tornare a Cristo e confidare solo in Lui. Spesso quello in cui confidiamo non è una cosa materiale, ma è una cosa di situazione di vita. Per esempio, immagina un genitore che sta affrontando giorno dopo giorno di difficoltà con i figli. È difficile portare avanti, è difficile compiere tutto, farli ubbidire. E dice, sa, ma io se potessi avere solamente un giorno tranquillo, senza problemi o con meno problemi, quanto sarebbe un aiuto. E quello che stiamo dicendo? Quello che stiamo dicendo in questo? Vuol dire che quello in cui spero non è l'appoggio di Dio, è meno problemi. Cioè, io spero in meno problemi, spero che le cose possano andare meglio, confido in quello. Se solo potessero andare meglio le cose, per un po' di tempo. La grazia di Dio non mi basta. Devo avere meno problemi. Perché un commento così, in qualunque campo, mica solo con figli, rivela un cuore che crede che quello che renderebbe la vita bella è avere meno problemi. Questo non è confidare in Dio, quello è confidare nelle circostanze. Quello è confidare che circostanze più gradevoli e meno pesanti sarebbero la benedizione che il nostro cuore desidera. Se questo è il tuo cuore, riconoscelo e confessalo come peccato e guardi di nuovo a Dio e confida in Lui solo. Forse più di qualunque altra cosa tendiamo a confidare in noi stessi. Possiamo confidare nei nostri ragionamenti, nel nostro intendimento. Possiamo fondare la nostra vita su quello che pensiamo noi e come vediamo noi le cose, più di qualsiasi altra cosa. Questo è quello che ti ostacola da confidare veramente in Dio. Se questo è il nostro caso, confessiamo questo peccato. Non appoggiamoci sul nostro intendimento. Non riteniamoci savi ai nostri occhi. Non credere ai ragionamenti come sembrano le cose a noi. Ma sottomettiamo tutto a Dio e confidiamo in Lui. Confidare in Dio confidare in Dio solo non ci fa mancare alcun vero bene. Infatti la mia preghiera è che noi possiamo non solo ricordare, ma anche meditare profondamente sul fatto che confidare in Dio veramente, con tutto il cuore, è l'unica via per avere una vita veramente benedetta. Una vita dove riceviamo la cura perfetta di Dio. Una vita dove godiamo comunione con Dio. Una vita in cui abbiamo la gioia di Dio. Una vita in cui portiamo frutto alla gloria di Dio. Tutto dipende dal fatto di confidare veramente in Dio giorno per giorno in ogni campo della vita. Voglio chiudere leggendo le parole che Dio ci dà in Isaia 25, versetto 9. Quindi parla questo brano a coloro che confidano nell'Eterno. Che gioia e che benedizione c'è per chi confida nell'Eterno. Quindi chiudo leggendo Isaia 25, versetto 9. Chi confida nell'Eterno può dire questo per tutta l'eternità. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato e Egli ci salverà. Questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato. Esultiamo e rallegriamoci nella sua salvezza. Preghiamo. Padre nostro, non so dove iniziare, confessando o ringraziandoti. Dobbiamo confessare i nostri peccati a te, perché abbiamo, io credo, tutti quanti, in modi diversi, momenti diversi, ma siamo spesso colpevoli di non confidare in te. Tu non ci basti, o almeno purtroppo stoltamente crediamo così. Vogliamo meno problemi, o vogliamo che gli altri ci vedano bene, o vogliamo farci la per testa nostra, con forza nostra, vogliamo qualche merito nel risolvere i problemi, o vogliamo un lavoro più stabile, una situazione che sembra sicura, e vogliamo aggrapparci, appoggiarci, confidare in qualcosa che non sei tu. E ti chiedo di farci capire la stoltezza e la gravità di questo peccato. E ci confessiamo davanti a te, ti abbiamo offeso, non vedendo in te il nostro tutto. Perdonaci. E grazie che per mezzo di Gesù Cristo, il sommo sacerdote, c'è perdono. È giusto essere afflitti dei nostri peccati, ma è anche giusto arrivare a gioire che abbiamo ricevuto vero perdono. E poi voglio lodarti e ringraziarti che tu sei Dio. Tu sei Dio onnipotente che gestisci tutto, controlli tutto, sei sovrano su tutto. Perciò non c'è situazione, non c'è pericolo, non c'è difficoltà dove tu non sei in controllo. Satana non può mandare nulla nella nostra vita al di fuori di quello che tu permetti. Le circostanze mai succedono per caso, non che noi possiamo capire, no, no. Non possiamo capire, le tue vie e i tuoi pensieri sono infinitamente al di sopra dei nostri. Ma sappiamo che tu sei sovrano, tu sei in controllo. E poi, Padre, sappiamo che tu ci ami e che tu ci curi. Perciò possiamo confidare in te. Come abbiamo letto di Davide quando non capiva minimamente quello che stavi facendo, però confidava in te. Anche noi vogliamo confidare in te tutta la nostra vita, in ogni situazione, e riposarci che tu sei in controllo. E ti ringrazio per la tua parola che ci rivela questo, ti ringrazio per lo Spirito Santo che ci apre gli occhi, e noi vogliamo camminare guardando a te. Grazie che sei in controllo, grazie che chi confida in te non sarà deluso. Grazie per questa certezza. Nel nome di Gesù Cristo, per mezzo del quale abbiamo tutto questo. Nel suo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org Dio ti benedica.